12.35 è il momento del dibattito di Alphaville. Trovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Ci occupiamo ora di economia svizzera, o meglio del franco svizzero, che nel 1850, 175 anni fa, nel suo processo di creazione dello Stato federale svizzero, entrava ufficialmente, insomma, franco svizzero come valuta unitaria che andava a sostituire le varie monete cantonali. Oggi il franco è naturalmente un'icona importante del nostro paese, simbolo di stabilità economica, dell'indipendenza svizzera, però insomma questa nuova buona reputazione da dove arriva e che cosa significa bene rifugio? Perché sentiamo dire spesso che il franco è forte, e sono alcune delle domande che noi vorremmo porre ai nostri ospiti, ma innanzitutto do il benvenuto a Omar Teoldi. Buongiorno Omar e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie Lina e buongiorno a tutto il pubblico. Allora sì, la materia può essere un po' complessa, ma prendendo spunto da questo anniversario di cui ci parlavi, proveremo a capire come funziona una moneta nazionale, come influisce poi sulle esportazioni, i salari, i prezzi, insomma sulla vita quotidiana dei cittadini. Lo facciamo con due economisti che conoscono bene questi temi. Il primo è il professor Sergio Rossi, titolare della cattedra di macroeconomia ed economia monetaria all'Università di Friburgo. Buongiorno, ben ritrovato su Rete 2.
Buongiorno.
E il professor Edoardo Beretta, docente presso l'Università della Svizzera Italiana ed esperto di economia internazionale e sistemi monetari. Ben ritrovato anche a lei.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, Edoardo Beretta, partiamo proprio da lei e partiamo dal 1850. Perché il giovane Stato federale decise all'epoca di introdurre questa moneta unica in Svizzera e che cosa rappresenta una moneta per uno Stato? Che cosa rappresentava, insomma, al momento in cui è stata introdotta? E poi ai tempi, stiamo tornando indietro di un po' di anni, di più di un secolo, insomma, quali furono gli effetti di quella decisione?
Appunto, come lei diceva, il 7 maggio del 1850 entrava in vigore la legge federale sulle monete, che sostanzialmente dava alla Confederazione, alla neonata Confederazione, la sovranità monetaria sul franco, sovranità che poi è stata ceduta o comunque viene passata tramite il monopolio dell'emissione monetaria alla Banca Nazionale Svizzera nel 1907, anno della sua fondazione. Ma allora gli obiettivi della creazione del franco svizzero furono prettamente, diciamo inizialmente per lo più, di efficientamento del sistema dei pagamenti nazionali. Possiamo dire che avere una moneta comune a diverse regioni del territorio, rendeva più facili i pagamenti, più facile anche coniare proprio tali strumenti di pagamento, monete metalliche per lo più all'epoca, oltre alle chiaramente banconote, e quindi permetteva una maggiore integrazione commerciale, oltre che monetaria, all'interno del territorio elvetico. Naturalmente poi questo ha delle implicazioni di tutto rilievo da un punto di vista della creazione anche dell'identità nazionale, perché sappiamo che la moneta è un simbolo nazionale, un simbolo con cui ci si identifica. Voglio magari dire che la moneta metallica, tangibile, fisica, è ancora più un simbolo di quella attuale digitale, per lo più. E quindi sono tutti degli elementi che partono dall'efficientamento, da ragioni pratiche, per giungere poi a delle ragioni anche molto simboliche, identitarie, nazionali.
Ecco, Sergio Rossi, lasciandoci alle spalle magari questi albori proprio di metà Ottocento, qual è stata in seguito l'evoluzione storica del franco svizzero? Oggi se ne parla come di un bene rifugio, ma da quando ha assunto questo valore?
Ma possiamo dire che è dall'inizio del XX secolo, dunque da più di 100 anni, che il franco svizzero è diventata una valuta forte, un bene rifugio, come lei dice, giustamente, per l'evoluzione macroeconomica dell'economia nazionale, ma anche per quanto riguarda il resto del mondo. L'economia svizzera ha dimostrato di essere solida, resiliente, come si usa dire oggi, ma anche di avere storicamente una piazza finanziaria più stabile e anche più affidabile rispetto a quella delle economie concorrenti. Oltretutto in Svizzera, rispetto ai paesi europei ma anche ai paesi non europei, il cosiddetto tasso di inflazione, dunque l'aumento dei prezzi misurato nel mercato dei beni e dei servizi, è storicamente inferiore rispetto alle realtà vicine o anche quelle più lontane, dunque c'è una maggiore stabilità economica, monetaria, finanziaria e poi c'è anche una maggiore stabilità politica perché il governo anche sul piano federale non cambia ogni 6 mesi come capita magari altrove in paesi europei, per cui c'è una maggiore stabilità anche del quadro politico istituzionale, una certezza del diritto e oltretutto abbiamo una banca centrale, la Banca Nazionale Svizzera, che è indipendente dal governo e dunque anche questo può rafforzare l'immagine del franco svizzero all'estero dicendo se lo Stato federale ha un debito che non riesce a finanziare con le imposte che raccoglie, allora a quel punto dovrà emettere titoli obbligazionari, ma non sarà la banca centrale con la cosiddetta planche à billets, dunque con la stampa di monete, in questo caso cartacee, a finanziare il debito pubblico, ma sarà comunque la finanza di mercato che se vorrà concedere prestiti lo farà con dei tassi di interesse anche inferiori. La Svizzera ha sempre cercato rispetto prima alla Germania, quando c'era il marco tedesco e ora rispetto alla zona euro nel suo insieme, la Svizzera cerca di avere dei tassi di interesse inferiori per evitare che il franco si rafforzi troppo, perché è vero, la Svizzera è un paese che ha un rapporto fra il debito pubblico e il PIL inferiore rispetto ai paesi europei vicini, anche più lontani. La Svizzera di solito ha una bilancia commerciale che esporta più di quanto importa, soprattutto per quanto riguarda le merci fisiche, e questo crea una domanda di franchi svizzeri non solo nel mercato finanziario, ma anche nel mercato commerciale con cui pagare le importazioni di beni dalla Svizzera. Però ecco, c'è sempre comunque da considerare il quadro macroeconomico globale. La Svizzera offre dei vantaggi, ma anche perché si posiziona meglio rispetto ai paesi concorrenti.
E Sergio Rossi, chiediamo ancora a lei. Allora, la materia è piuttosto tecnica e lo sanno bene anche i suoi studenti di economia monetaria, però vogliamo farlo in maniera molto divulgativa, no? Per capire in termini davvero molto semplici da cosa dipende il valore di una moneta, quindi equilibrio fra domanda e offerta, insomma ci sono ben altri fattori. Se dovessi proprio dirlo, non so, al bar, a qualcuno che non ne sa di economia.
Questa è una domanda essenziale perché bisogna sapere che cos'è la natura della moneta. La moneta non è un bene, non è neanche un attivo finanziario, ma è un attivo passivo nella misura in cui sia l'attivo sia il passivo delle banche che emettono moneta in Svizzera, in questo caso, sono misurati da franchi svizzeri. Come diceva un grande economista del pensiero neoclassico, che ha lavorato anche come professore all'Università di Losanna, Léon Varras, lui disse che il nome franco è il nome di qualcosa che non esiste e dunque il valore della moneta, in questo caso il valore del franco, non è dato dalla domanda e dall'offerta neanche nel mercato valutario, ma è dato dal potere d'acquisto che questo franco esercita nel proprio paese di emissione, dunque in Svizzera. E il potere d'acquisto vuol dire che il franco deve essere associato, quando viene emesso, a una produzione di beni o servizi. Con il pagamento dei costi di produzione si crea reddito sotto forma di depositi bancari e dunque aumenta la massa monetaria, ma anche perché c'è una maggiore produzione. Se invece noi emettiamo dei soldi a partire dal nulla per attività che non creano reddito, che sono attività puramente speculative nel mercato finanziario, a quel punto c'è un aumento della massa monetaria, ma non c'è un corrispondente aumento del reddito disponibile, dunque dei prodotti da vendere nel mercato. E questo crea inflazione, dunque un aumento della massa monetaria rispetto al potere d'acquisto che si produce all'interno di un paese, e nel caso della Svizzera questa inflazione la vediamo non tanto nel mercato dei beni e dei servizi, ma nei mercati finanziari o addirittura in quello immobiliare. Per cui bisogna capire bene che il potere d'acquisto o il valore della moneta, in questo caso il franco, è ben diverso dal prezzo di questa moneta nel mercato dei cambi, e il tasso di cambio sì è dato dalla domanda dell'offerta di franchi rispetto ad euro, rispetto al dollaro americano e così via, ma questo diventa un attivo speculativo. Se io acquisto franchi per cercare di guadagnare qualcosa a fine mese, lo faccio vendendo euro, vendendo dollari, ma non c'è un'attività che produce reddito.
Certo, però se dovessi appunto dirlo al bar, ricordando anche un po' i corsi di economia, anche i miei, non possiamo dire che il valore dipende un po' dall'equilibrio fra domanda e offerta, dall'inflazione, dalla stabilità economica e dalla politica del paese e della banca centrale, per riassumere in termini insomma un po' semplici, o è troppo semplicistico?
Diciamo che il valore, se io vado a spendere dei franchi nel mercato dei beni, il valore dipende da quanto io riesco a spendere, dunque da quello che ho guadagnato, che mi sono fatto prestare, ma anche dal livello dei prezzi. Dunque, se io devo pagare una pizza 50 franchi anziché 20, vuol dire che il franco vale meno, ma perché dietro c'è una creazione eccessiva di massa monetaria o perché le pizze sono così rare sul mercato che chi le vende o chi le produce aumenta i prezzi per guadagnare, però bisogna distinguere ancora una volta il prezzo dei beni dal valore della moneta. E la moneta non è un attivo, non è un oggetto, per cui facciamo attenzione perché è solo l'unità di conto, se vogliamo, è un mezzo di pagamento, ma perché chi emette questa moneta non acquista né vende nulla nell'operazione. C'è un acquirente, c'è un venditore e fra i due c'è un sistema di pagamenti, cui faceva riferimento anche il professor Beretta, che deve emettere lo strumento del pagamento.
Direi che abbiamo dato un quadro, insomma, penso divulgativo e chiaro. E grazie, Sergio Rossi.
Invece, Edoardo Beretta, tornando da lei, da più di 2 decenni ormai la Svizzera è un'isola monetaria in mezzo all'Europa, in mezzo alla zona euro, in un contesto economico sempre più integrato, al di là della situazione attuale con il Francoforte. Proprio di base, diciamo, l'avere una propria moneta indipendente è un vantaggio per il nostro paese, per l'economia del nostro paese.
Io credo proprio di sì, stiamo parlando comunque del franco svizzero, cioè di una moneta che, come si diceva anche prima, ha delle caratteristiche di bene rifugio. Stiamo parlando di una moneta che ha una storia, di, insomma, più di centinaia d'anni. Quindi abbiamo tutti gli elementi per poter dire che questa non è una, moneta come, per esempio, altre dei paesi del Sud America che guardano, per esempio, a una moneta forte come il dollaro. Cioè, in altre parole, molti paesi del Sud America vogliono dollarizzare una parte della loro economia per essere più integrati con il resto del mondo. Qui stiamo parlando comunque di una moneta rifugio, o come il franco, di tradizione, di reputazione, come diceva il professor Rossi, con delle caratteristiche, con dei fondamentali macroeconomici sottostanti alla nazione svizzera molto importanti e di appunto grande tradizione e reputazione, lo ripeto, e quindi ancora una volta io credo che l'integrazione non debba necessariamente giungere con l'integrazione monetaria, cioè in altre parole la Svizzera ha ben fatto, potremmo dire, a mantenere il proprio strumento di pagamento. Mi si permetta anche di dire, facendo un piccolissimo di nuovo passo indietro, che già dopo l'introduzione del franco svizzero nel 1850, la Svizzera ha fatto parte con l'unificazione di pesi e misure di diversi accordi commerciali, ma anche monetarie, con altre nazioni. L'Unione Monetaria Latina nel 1865, che vedeva circolare altre monete proprio all'interno della Svizzera stessa, basata sul loro peso, sulla misura di argento ed oro. Quindi, in altre parole, non c'è bisogno di necessariamente entrare in un'unione monetaria per essere integrati commercialmente, ma anche monetariamente, con lo spazio economico circostante la Svizzera.
E a proposito di spazio economico circostante la Svizzera, Edoardo Beretta, restiamo da lei, no? Perché la Svizzera italiana è una regione naturalmente di confine che vive quotidianamente i rapporti con l'area economica lombarda e quindi sensibile anche al rapporto fra il franco e l'euro. Ecco, questo influisce. Questo tasso di cambio influisce sulla realtà economica e sociale ticinese, quindi sul valore del franco svizzero, cioè ha qualcosa che dal locale passa poi al nazionale?
È chiaro che soprattutto le regioni più vicine al confine con lo spazio economico monetario dell'Eurozona risentano di più delle dinamiche di cambio, di rafforzamento del franco svizzero rispetto all'euro. Però noi sappiamo che questo trend del rafforzamento del franco rispetto all'euro non è iniziato l'altro ieri, è iniziato dal 2018, se andiamo a prendere i dati tendenziali, con tutta una serie di fluttuazioni, volatilità, ma in altre parole è, diciamo, è un qualcosa che va avanti da diverso tempo e a cui l'economia si sta in un certo senso abituando. Se andiamo a prendere il rapporto, per esempio, fra l'export svizzero e lo raffrontiamo al PIL, quindi vediamo che in realtà il rapporto è andato sempre aumentando. In altre parole, siamo al 75% circa di rapporto fra export di beni e servizi rispetto al PIL, quando soltanto un decennio fa eravamo a intorno al 60%. Quindi, ancora una volta, nonostante il rafforzamento del tasso di cambio franco-svizzero rispetto all'euro e alle problematiche che può creare in termini di competitività all'uno o l'altro settore, soprattutto vicino ai confini con lo spazio economico monetario della zona euro, beh, però tendenzialmente a livello svizzero possiamo dire che i rapporti commerciali non ne hanno risentito da un punto di vista meramente statistico.
E a proposito di rafforzamento del franco rispetto all'euro di cui parlava professor Beretta, sappiamo che per un certo periodo la BNS, la Banca Nazionale, ha cercato di frenare in qualche modo questo rafforzamento. Erano gli anni tra il 2011 e il 2015, sono già passati 10 anni, la soglia era fissata a 1,20 franco per un euro. Da un paio d'anni siamo ormai stabilmente sotto il franco, vale a dire che per acquistare un euro bastano circa 95 centesimi di franco. Ecco, a 10 anni di distanza, lo chiedo a entrambi, che bilancio possiamo fare di quel periodo, di quell'esperienza? È stata una buona idea? È stata una buona idea poi abbandonarlo? Magari prima Sergio Rossi.
Indubbiamente la decisione di introdurre questa soglia minima di cambio il 6 di settembre 2011 da parte della Banca Nazionale Svizzera è stata un'idea abbastanza utile inizialmente per cercare di arginare l'apprezzamento del franco, che è stato molto veloce e anche molto rilevante soprattutto per le piccole e medie imprese orientate verso i mercati stranieri, perché una grande impresa che dalla Svizzera esporta dei farmaci si può comunque organizzare diversamente o ha dei margini di manovra che le piccole e medie imprese non hanno quando il tasso di cambio del franco si rafforza. Però poi abbiamo visto che la Banca Nazionale Svizzera, a seguito di questa sua decisione, ha dovuto acquistare centinaia di miliardi di euro contro cui poi emetteva dei franchi svizzeri partendo dal nulla. Questo ha cercato comunque di contenere l'aumento del tasso di cambio del franco, dunque un apprezzamento ma meno rapido rispetto a prima, però ha comunque ingigantito le riserve di valuta straniera da parte della Banca Nazionale. Quello che abbiamo notato è che la controparte della Banca Nazionale si trovava comunque in Svizzera, in buona misura, vale dire che erano le banche in Svizzera che vendevano euro alla BNS in cambio di franchi svizzeri. Questi franchi svizzeri rimanevano depositati presso la Banca Nazionale, ma le banche che avevano così maggiori riserve di liquidità in franchi svizzeri si sono orientate soprattutto verso il mercato immobiliare svizzero e hanno aumentato i prestiti ipotecari per ottenere dei rendimenti, degli interessi sulle ipoteche che concedevano, e questo ha surriscaldato il mercato immobiliare svizzero a tal punto che la Banca Nazionale negli anni seguenti ha suggerito al Consiglio federale di aumentare i fondi propri o le riserve che le banche devono accantonare quando danno dei prestiti ipotecari, cercando dunque di contenere l'aumento dei prezzi nel mercato immobiliare svizzero. Però questo surriscaldamento dei prezzi immobiliari in Svizzera ha portato molte imprese a investire nel settore edile, ma ha anche fatto aumentare i prezzi delle nuove case, delle nuove abitazioni costruite in Svizzera, allontanando il ceto medio dalla proprietà del proprio alloggio. E lo vediamo oggi, c'è anche il rischio che scoppi non una bolla immobiliare, ma una crisi immobiliare se l'offerta supera la domanda nel mercato immobiliare. Magari chi ha costruito casa o dei palazzi, pur di venderli o di affittarli, abbassa i prezzi. Però in questo modo c'è il rischio che chi ha acquistato casa o chi ha costruito una casa o un immobile non abbia i soldi per poi ripagare il debito ipotecario a scadenza o magari anche solo gli interessi. E questa crisi immobiliare dunque potrebbe farci capire che in fondo la soglia minima di cambio nel 2011, poi sostituita dai tassi di interesse negativi nel gennaio 2015, inizialmente potevano essere degli strumenti utili per arginare l'apprezzamento del franco, ma a più lungo termine questi possono essere degli strumenti dannosi per la stabilità finanziaria, per la crescita economica, dunque anche per l'occupazione in fin dei conti.
Edoardo Beretta, il suo punto di vista su questo: andava forse abbandonata prima questa soglia?
Io credo che all'epoca le tendenze deflazionistiche facessero particolare, diciamo, paura alla Banca Nazionale Svizzera per quanto riguarda la crescita sul territorio. Quello che però vediamo, lo strascico forse ancora importante di quella, diciamo, politica monetaria, è proprio il fatto che, come si diceva prima, il bilancio della BNS si sia gonfiato a dismisura in quegli anni, includendo tutta una serie di asset, e tuttora vediamo che rispetto al 2023, il cui bilancio era intorno ai 794 miliardi di franchi, si è ancora verso una tendenziale espansione nel 2024 a 854 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che è molto facile anche per una banca centrale, così come per esempio per uno Stato, accumulare debito, comunque espandere il proprio bilancio. È molto meno semplice andare poi a ridurlo, perché connesso adesso vi sono delle aspettative e quindi chiaramente ancora stiamo in un certo senso pagando le conseguenze di quello che è stato un passo probabilmente necessario all'epoca, ora non più necessario perché il franco forte in un certo senso protegge l'economia svizzera da tutta una serie di dinamiche, per esempio sui mercati esteri, tramite che, diciamo, che potrebbero toccarne la congiuntura economica tramite il commercio internazionale. Però ancora una volta, come dicevo, le conseguenze sono ancora visibili nel 2025.
E allora siamo quasi in conclusione, ma c'è una domanda, un parere che vorremmo porre, insomma, vorremmo chiedere ad entrambi il vostro parere. Insomma, col tempo, grazie anche un po' alla reputazione neutrale, alla stabilità politica del paese, lo dicevo anche in copertina, la moneta elvetica è diventata, acquisito un po' un prestigio internazionale, è diventato un bene rifugio nei momenti di crisi globali, no? C'era questo simbolo CHF considerato una garanzia, ma al di là di questi aspetti poi prettamente finanziari, il franco ha assunto poi anche un significato identitario, di stabilità, appunto, anche di indipendenza politica per certi versi. Allora possiamo dire che ancora oggi il franco rappresenta per il cittadino svizzero, insomma, qualcosa che va al di là della moneta, proprio così, un riferimento affettivo. Sergio Rossi.
Indubbiamente sì, anche perché c'è questo sentimento generalizzato, quasi una forma di aspetto socio-psicologico, che in Svizzera, dietro il franco, ci siano delle riserve auree presso la Banca Nazionale che ne assicurano la stabilità o magari anche la convertibilità, anche se questa convertibilità del franco in oro è stata sospesa negli anni 50 del secolo scorso e poi abbandonata alla fine del secolo scorso, ma comunque sappiamo che in Banca Nazionale ci sono 1040 tonnellate d'oro. E dunque si reputa che dietro il franco svizzero comunque c'è una garanzia fisica. L'oro, sappiamo, è anche esso un bene rifugio, ancora di più del franco svizzero, che è puramente numerico oramai. E questo sentimento generalizzato lascia presagire che per la Svizzera il franco resterà comunque un'ancora di salvataggio, di sicurezza nel caos globale di cui oggi siamo tutti testimoni, già dopo la pandemia, ma ancora peggio dopo l'elezione di Trump. Vediamo che chi ha paura si rifugia nel franco svizzero, perché c'è una sicurezza dietro anche a questa garanzia aurea di una presunta convertibilità che in realtà però non esiste legalmente.
Edoardo Beretta, rapidamente, allora, questo, oltre al valore rifugio, il valore affettivo del franco svizzero, lei, come anche lei come professore universitario, insomma, riconosce questa parte affettiva, non economica, che riguarda un po' l'identità svizzera?
Ma senz'altro, l'indipendenza politica, la neutralità, si diceva più in passato, chiaramente vanno a braccetto con una moneta indipendente dalle altre, come appunto il franco svizzero, e di reputazione. Peraltro io penso che questo sentiment all'interno dell'economia svizzera probabilmente andrà pure aumentando nel tempo, perché stiamo vedendo come appunto il rafforzamento del franco faccia sì che appunto veicoli alla popolazione in generale ancora un sentimento di grande solidità, stabilità e anche di diciamo ricercatezza a livello internazionale della propria moneta nazionale. Questo è un aspetto del tutto rilevante, io ritengo.
Grazie molte a Edoardo Beretta e a Sergio Rossi, professori universitari di economia anche specializzati in politica monetaria. Davvero grazie molte e grazie a Omar Teoldi.
Grazie Lina.